Al non gioco di Luca, la nuova rubrica, un cuoco in capanna.
Un cuoco in capanna, ma perché? Per questa cosa un po' strana. Allora, in settimana abbiamo detto, facciamo la nostra, diciamo, annuale passeggiatina.
Una all'anno ne fai?
Ne faccio una all'anno, non esageriamo troppo. No, poi facciamo quelle singole, però questa qua è quella un pochettino più lunga, no? Dove ci dedichiamo un attimino più a...
Dormi fuori,
ecco, voilà.
Insomma, te la prendi.
Momento per stare insieme, vivere la natura.
Naturalmente eri in vacanza, giusto?
Naturalmente.
E la tagira, Chef Kao, sempre vacanza.
Sempre in giro. Comunque sì, ero in vacanza e ci siamo detti, andiamo a fare le nostre capanne, no? Mendrisio, la capanna di Mendrisio, è il Leith, quindi perché non andare al Leith? Via Rodi Fiesso.
Ok.
Scoperta per quelli come noi che partono all'avventura, la seggiovia, la funivia, che c'è lì,
sì.
Ecco, non va, signori, non va. In manutenzione.
Quella che va sul Tremorgio.
Bravissimo, quella che va al Tremorgio è in manutenzione. Quindi... abbiamo dovuto farci già il primo pezzettino a piedi, no?
Sì.
Pezzettino che, voglio dire, per chi conosce, non è
un bel dislivello.
È un bel dislivello, un bel dislivello. Perché fanno anche la trail, no? Li fanno una corsa in salita su quella tratta lì. Quindi,
immagino.
Per i veri
Only the Braves, certo, solo i coraggiosi.
Solo i veri coraggiosi possono farla, noi l'abbiamo fatta. Non avevamo anche lo zaino in spalla con il necessario per due giorni, quindi.
Noi, perché insieme a te o parli plurale maestatis, sì, come la regina, oppure no. C'era qualcuno.
Ero accompagnato, c'era Katia naturalmente, che saluto,
sì?
E c'era anche mio fratello.
Grande. Signor sindaco, lui, bravo.
Lui con il suo outfit anni 80.
Anni 80?
Certo, ma cioè, va in montagna ancora con le ganache, i piedi.
Così che si fa?
Sì, questi cappellini, queste cose, vabbè. Anche, non solo nel mangiare, ma anche nel vestire,
sì.
Siamo nella...
Però mi sa che la gamba è un po' più... giovane e prestante della tua, no? Tu
allora è più allenato, è più allenato,
è uno che gira di più.
No, è più allenato perché ultimamente
tra festa in festa, tra
comune, un po' di più lo sport, ecco, va bene. Io sono rimasto un po' indietro da quel lato lì, sono dedicato ad altro.
Ok.
Comunque bene, ecco, e questo per dire, perché noi nel passeggiare e nel sostare nelle capanne, perché poi non abbiamo fatto solo il Leith, ma abbiamo fatto la traversata e siamo andati al Tencia.
Certo.
Quindi abbiamo provato entrambe le cucine e quello che propongono in capanna. Voglio dire che non è una cosa così semplice, perché ci sono tantissimi aspetti che vanno tenuti in considerazione.
Tanti limiti anche, no?
Ci sono anche tanti limiti.
Sì.
Però... parlando con i responsabili della capanna, quindi Antonio e Simona a Leith, che saluto e ringrazio ancora per l'ospitalità e l'accoglienza, certo. E loro ci spiegavano che la capanna diventa sempre un po' più ristorante, no? La gente si aspetta sempre quel qualcosa in più, no? Quindi non c'è più una cosa sola, non lo so, non c'è una bibita sola, ce ne sono tante. Tutte queste bibite qualcuno le dovrà portare su, no?
Certo.
No, non ci sono più i muli, naturalmente.
Neanche gli sherpa, immagino che qualche volo, però.
Ci sono gli elicotteri che fanno su e giù e portano le cose. Però sempre per il benessere, no? In capanna dovresti dire, vabbè, io arrivo, poi signori, quello che c'è, no? E idem poi, di conseguenza, viene anche... per la cucina e per tutto quello che ne consegue, no? Quindi
quella è una capanna da quanti coperti, cioè per quante persone bisogna cucinare in un giorno?
Bisogna vedere i passaggi.
Ah, non è giusto. Anche
attenzione,
questo.
Perché non tutti quelli che... Noi eravamo una ventina che si fermavano a dormire, però la capanna penso che possa accogliere una sessantina di persone, grosso modo. Però sono i passaggi che tu hai sulla terrazza, perché o all'interno del locale. Le persone passano, magari bevono qualcosa, mangiano una fettina di torta,
sì.
Magari mangiano a pranzo, però se ne vanno nel pomeriggio. Cioè proprio.
Quindi è difficile stimare che sono 20 o 60 le portate da fare, per dire.
In anni non sospetti, mi ricordo che mi era stato detto possono essere anche 200 i passaggi in una giornata.
Ok, sì.
Quindi stiamo parlando di numeri importanti che magari un bar in centro Lugano non fa.
Sì. Anche se. Con la funicolare che non va, naturalmente un po' ne perde la capanna.
Purtroppo quello sì, perché magari ecco, ci sono capanne un po' più predisposte per la passeggiata familiare, quindi sono delle passeggiate che si possono fare tranquillamente con i bambini e non sono faticose.
Sì.
E poi ci sono passeggiate, come certe capanne, già la capanna Tencia è una passeggiata per persone che amano la montagna e che vogliono fare dei dislivelli un po' più importanti, perché lì la macchina la devi lasciare ad Alpi, a Boscobello, e poi ti fai le tue belle 2 ore e mezza su un sentiero che è abbastanza ripido.
però bellissimo, cioè,
ma è bellissimo, ecco,
quindi,
ma
insomma, viene nutrito da tutto questo,
dal paesaggio, da quello che c'è in giro, ecco.
Quindi cosa vuol dire? Che per fare un capannaro flessibilità go go, tempi di reazione brevi, com'è che le skills, esatto, che bisogna avere, sì, quali sono?
No, prima di tutto bisogna trovare un menu che sempre più deve piacere a tutti,
sì,
perché poi ricordavano, certo, ricordavamo che non tutti mangiano la stessa cosa, quindi adesso ci sono le intolleranze,
certo,
le allergie, ci sono anche gli orientamenti alimentari,
certo,
come vegetariano, vegano,
sì,
e lo trovi anche in capanna, perché anche lì non si discosta da quello che fai in un ristorante, quindi anche loro devono essere pronti a reagire a queste esigenze, e allora bisogna cercare di fare un menu che vada un po' bene a tutti. Poi, per l'amor di Dio, c'è sempre la carne, ma ci sono i formaggi, ci sono i salumi,
classico minestrone, no?
Voilà, contenta, no, tutti felici, tutti
la
contenti,
polenta,
eccola lì, voilà. Polenta e minestrone sono due cose che ci sono sempre,
sono quelle che vanno,
e poi è difficile anche riuscire a capire quante persone potrebbero arrivare, perché la giornata magari è bellissima, in un attimo si sa che la montagna, il tempo cambia subito, no? Quindi in un attimo dal bello diventa brutto e le persone non arrivano.
Ma quindi in quel caso lì, anche dalla tua esperienza, anche a livello di business, insomma, per non buttare via roba, è meglio dire qualche no o è meglio avanzare roba per il giorno dopo?
Lì è difficile. È difficile capire, perché appunto a dipendenza della capanna e di come funziona a livello energetico, no? Che ci sia gas, che ci sia, non lo so, ancora un tank con del gasolio,
certo,
i pannelli solari.
Beh, l'acqua stessa è un
l'acqua
problema.
Che tante volte dalla capanna dell'Ei la prendono dal laghetto sopra. E quindi anche quello bisogna vedere un attimino se è pulita, non è pulita, tutte,
sì,
queste cose,
certo,
qua che bisogna un attimino conoscere e capire. Ci sono degli aspetti che non sono facili da gestire. Ecco, capisco benissimo, mi immedesimo nel loro lavoro, che anche è un lavoro di fatica, perché tante volte magari le piccole cose scendi ancora a piedi a prenderle. E,
okay,
e tante volte.
Quindi deve essere già anche un po' allenato per fare un poco.
Ognuno deve essere. Sì, chiaramente un capannaro, penso che la montagna gli deve piacere, perché altrimenti non vai su a lavorare lì.
Quello è difficile. Sì. Poi hai fatto il tuo giro, quindi hai fatto una notte sola fuori.
Abbiamo dormito al Leith, anche lì c'è un'attenzione maggiore. Una volta magari queste capanne qua, io mi ricordo che ero stato nel vecchio Leith,
uh-huh,
quando ero piccolo, e c'erano i cameroni, no?
Sì,
cameroni,
certo,
da 20,
sì,
40 posti, voilà. Invece adesso noi eravamo in una cameretta, chiaramente letti a castello, tipo cuccetta del treno,
sì,
ma ci si sta comodissimi, ed eravamo in quattro.
Quindi, okay, quindi puoi scegliere anche la versione familiare.
Esatto, eravamo lì, loro cercano, sono attenti anche a quello. Dicono che è un'attenzione in più che danno i capannari nell'accoglienza, di cercare di dividere un attimino gli ospiti in maniera che possano dormire la loro notte serena, sì, e non con qualcuno che sta tagliando legna da quando entra e si butta giù nel materassino.
Che ci sta, giustamente, sì, poi mangiando minestra di ceci mi insegni tu che forse avere un'intimità notturna.
C'era un gonfiore, leggerissimo gonfiore, ma era buonissimo.
Però magari strada facendo con queste, quindi arricchire il menu, assortire le bibite, fare queste camere più piccole, non si va un po' magari a snaturare quello che è la capanna?
Quella è la domanda che ci siamo fatti tutti, no? Che cosa vogliamo? Qual è la domanda, l'offerta, tutte queste cose qua? La montagna di chi è e per chi è soprattutto, no? Bisogna capire se la montagna la si apre a tutti, perché poi io, essendo sul generoso, vedo delle cose che voi umani non pensate
neanche. Ci immaginiamo.
Sì, no, magari io mi faccio la mia passeggiatina di un'ora, vedo gente che è sul generoso con l'infradito, con le ballerine.
Perché, perché con cosa si va?
A piedi nudi si va sul generoso.
Con le squadriglie,
a piedi nudi. Sta qui è gente che arriva su col trenino, scende, non sa neanche dov'è, no? E mi immagino che poi, anche quando si fanno passeggiate un po' più lunghe, c'è gente che non è tanto attrezzata. Mi sto strozzando, scusate.
Sì. E sei ancora un po' provato dalla colonna,
dalla corsa,
secondo me. Okay.
No, dalla corsa dal parcheggio qua.
Quindi poi comunque da Campotencia sei ridisceso a Rodi?
Beh, sono 1400 metri di dislivello il primo giorno, perché dal parcheggio di Rodi alla capanna sono 1400,
sì,
metri.
Il lift quanto ci mette venire giù?
Appunto, c'era un po' di traffico, quindi abbiamo detto la facciamo a piedi, che si fa prima.
Fatto bene.
E poi abbiamo attraversato dal Leith, siamo andati al Tencia da Paco, che salutiamo, che anche lui ha un'ottima cucina e dei simpaticissimi collaboratori. e anche loro hanno, fanno la stessa proposta, quindi hanno diverse proposte gastronomiche, sì. E loro, appunto, dicevo che la capanna è un pochettino più impegnativa, perché da loro ci arrivi o salendo con una salita abbastanza impegnativa o un giro ad anello come abbiamo fatto noi, che diventa ancora più impegnativo se non hai la possibilità di usare un mezzo tecnico, quindi hai solamente a cavallo da San Francesco, vai su a piedi, quindi ecco.
Mi sono immaginato tu e i tuoi accompagnatori quando scendevate.
Ecco, attenzione.
No, non tanto per l'altezza, ma per quello che...
Però... A casa riposar. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, a casa riposar.
Pa, 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 pa.
Gioco del Luca, ca, 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 ca.
Senti qua il singolazzo di Alvaro Soler che abbiamo perso un po' per strada. Si intitola Regalo, Alvaro Soler 2025.
Ma l'ha cantata Locarno?
Non lo so, tu c'eri?
No. No. Però lui sì.
No, se vuoi ti posso dire cosa ha cantato Zoe Me, che ho visto.
Ah, vabbè,
qualche,
ma tu hai visto
quello,
questa era
bellissima. Allora, il tema capanne naturalmente scalda e certo. Insomma, è condivisibile da tantissimi che le frequentano. E infatti salutiamo un'amica che ci manda un vocale un po' lungo, ma l'ascoltiamo perché ha diversi spunti interessanti che possiamo commentare.
Sì. Buon pomeriggio, ragazzi. Io resto fedele alle vecchie capanne, trovo che chi va in capanna deve sapere dove sta andando e quindi i menù devono essere quelli, punto e basta. Lì dovrebbero essere un pochettino anche i gestori delle capanne a dire ok, la capanna è questa e qui c'è la, non so, il classico minestrone piuttosto che la polenta, che insomma cose un po' nostrane. I vegani, io sono vegetariana per esempio, però mi adatto, bisogna adattare. Cioè lo sai che vai su in capanna e non puoi pretendere che ci sia su lo chef che cucini chissà cosa perché tu arrivi su vegano.
Lo chef è arrivato a piedi.
È una capanna, è un po' come i nostri grotti che stanno perdendo veramente tantissimo perché adesso ci sono le pommes frites, ci sono altre cose così che secondo me non sono da grotto. Ora vai al grotto, altrimenti vai al ristorante, trovo. O vai al grotto e sai che al grotto ci devono essere la tagliata, i formaggini, il minestrone, queste cose così un po' nostrane, o altrimenti cioè vai al ristorante. No, io non lo so, tutti questi che vanno su, i cittadini che vanno su in capanna e poi pretendono i menù da Alessandro Borghese, ecco, ma anche no.
Cosa ne pensi, Chef Cava?
Ma no, ma pienamente d'accordo, sì. Su tutto, dopo bisogna analizzare un pochettino più a fondo perché le persone che ci sono sempre anche loro delle persone che devono campare con quello che fanno, quindi ahimè bisogna seguire anche il mercato. Poi mi trovo pienamente d'accordo che bisogna quello che c'è, soprattutto perché non è neanche facile portare gli alimenti, certo, in capanna, certo. Non è neanche facile cucinare a certe altezze perché c'è il gas, i pannelli solari, quando magari usi l'elettrico non puoi usare altro nella capanna, la luce o altre cose,
sì.
Viceversa anche tutto quello che è legna o non legna le devi portare su e bisogna centellinare ogni piccolo pezzettino di energia che devi investire all'interno della capanna. Quindi tutto questo fa sì che non possiamo pretendere il mondo. Arrivare su e trovarmi il gelato, per esempio, va bene,
strano.
Però sì. Sono sempre
però non la puoi vedere anche da un certo punto di vista diverso, cioè il fatto che una capanna può anche cambiare dopo 50 anni, ok, siamo nel 2025, può proporre qualcos'altro, può modernizzarsi, può... Te la butto lì così.
Ma no, ma certo, ma perché prima di tutto bisogna partire anche dal presupposto che magari prima le persone che andavano in montagna erano quelle che vivevano veramente la montagna. Adesso la montagna è aperta a tutti, quindi ognuno può andare in montagna perché hanno migliorato anche i sentieri, quindi voglio dire, li hanno resi più sicuri, li hanno resi più performanti.
Certo.
Ognuno può salire. Il materiale che tu ti metti addosso per andare in montagna non è quello che c'era una volta, quindi certo. Anche quello, la comodità per poter andare in montagna è un po' aperta a tutti, quindi aprendola a tutti bisogna poi essere anche anche pronti ad accogliere quello che arriva. Dopo ci sono delle mode, sono cambiate le mentalità, le culture, abbiamo più consapevolezza in quello che è l'alimentazione, certo. E anche quello fa sì che magari ci vuole un'apertura, poi tutto deve essere ponderato magari, ecco.
Ci sta, quindi ecco, se avete anche le vostre esperienze di capanne o cosa la pensate su questo tema, quindi scriveteci 079-873-8073. Musica in capanna? Ce le hanno, è abbastanza uno standard? O...
Ah, da una parte avevano sì musica, siamo passati da Guccini a una musica latinoamericana, okay. A qualcosa tipo Cassa Dritta.
Mentre fastidioso lei... o no?
Ma no, vabbè, ma ci sta. Ci sta. A me la musica piace sempre.
No, quello sono d'accordo. Tipo un pezzo così in capanna?
Eh beh,
ci sta?
Quando sei lì di fuori, bello tranquillo che sei arrivato e ti stai rilassando, stai guardando le marmotte che fischiano perché ti vedono. Eh sì, ne abbiamo sentite tante di marmotte e anche viste.
Chiaramente il discorso capanna è un discorso che chiama in causa tantissimi di voi. Se un grotto ha nel menù la pagina paste, non è più un grotto ma un ristorante legato al discorso della signora al telefono. Cambiando per un attimo discorso, Chef Cava, sei mai stato alla Street Parade?
Porca, io no, sono pessimo, no? Pessimo.
Pessimo, ma pessimo, perché non ti interessa o perché...
Pessimo, pessimo. Ciao Ale.
Che brutta persona, veramente. Tutte e due, tutte
e ci
due,
colleghiamo
dai.
Con la capanna della Street Parade.
Sì, direttamente dal backstage del main stage, tutto, giusto per dire un po' di parole così a caso. Stiamo guardando i camion e la Love Mobile numero 9. Buongiorno Svizzera italiana di nuovo. 33 gradi qui a Zurigo, 35 percepiti secondo Meteo Svizzera, secondo me 40 comunque. Facciamo cifra
41.
Bellissimo. Comunque ragazzi, è come sempre una fiumana di gente pazzesca, è incredibile, ogni anno questo evento raccoglie gente da ogni parte del mondo, l'abbiamo già detto prima, di ogni tendenza, diciamo così, culturale e di classe, senza mai fine, perché veramente da dove siamo noi, cioè la Sachsenleutenplatz, proprio qui è dove c'è l'open house, il main stage, appunto il palco principale, non si vede la fine, e la fine sarà alle 24, lo diciamo subito, ci sarà lo show laser alle 23 come ogni anno. E vabbè, ho un esperto quest'anno, mi sono tenuto stretto DJL, che può descriverci un po' cosa stiamo vedendo. Allora, un carro, cioè io continuo a dire carri come a carnevale, però Love Mobile della Apocalypse.
È il carro organizzato da Verknip, che è un promoter olandese dal 2012. Loro sono partiti con un after tech house e adesso si sono lanciati sulla scena art techno a livello europeo con degli artisti secondo me all'avanguardia nella musica art techno.
Da Interlaken, per la cronaca, ci sono Love Mobile svizzere, la maggior parte, una ripetiamo è proviene dal Ticino, ce n'è una forse anche più di una che arriva dalla Germania, e soprattutto c'è quella della ex Love Parade con Dr. Motte, che è più in giù, arriverà più tardi, ma ve lo dico pro forma, se state venendo qua a Zurigo avrete ancora abbastanza tempo, immagino, perché si va molto lentamente per farsi spazio in queste centinaia di migliaia di persone. E dentro questa Love Mobile c'è il padre della Love Parade di Berlino, che è la mamma anche della Street Parade, ok? Stiamo parlando dell'89, la Love Parade, che non c'è più, esiste in un'altra forma. Dottor Motte.
Esatto, cosa dire? Non ci sono parole quando si parla di lui.
È veramente un pioniere. Adesso, per chiudere quindi ancora 10 minuti, alle 16 è partito Kölsche, la volta di questo DJ... danese di Copenaghen, non è un DJ, un artista che ha fatto della techno melodica la sua firma, trasformando ogni traccia in un racconto personale. Non è il classico DJ da drop aggressivo e luci stroboscopiche. Kölsche è un narratore, un poeta del beat, e anche qui a Zurigo ci sta accarezzando con la sua musica dal main stage. Ma attenzione, vi ricordate quel riff di sax che ha fatto ballare mezzo mondo nel 2003? Lui lo ha creato con Calabria, un brano che ha avuto mille vite, remixato, reinterpretato fino a diventare un'icona. Ma Kölsche non si è fermato lì, ha pubblicato una trilogia di album intimi, concettuali, è un vero poeta, cioè non è che qua siamo solo sull'edonismo e la superficialità, cioè lui è proprio propone un viaggio musicale che va dall'infanzia alla maturità, tra malinconia e speranze nei suoi album concettuali. E attenzione, perché prima ci ha proposto alcuni brani da brividi dal suo disco I Talk to Water del 2023, che è un disco, attenzione, toccante, perché lui ha inserito le registrazioni del padre scomparso. Quindi ragazzi, un gesto potente. Io l'ho visto il Tomorrowland in video, non ero al Tomorrowland 2025, qualche settimana fa, e lui quando ha passato quei brani lì, oh, ha pianto ragazzi in console. Ma si può, un DJ che si emoziona a tal punto, ed è una bella cosa. Sono contento di potervi dire che potete vederlo registrato anch'esso su YouTube grazie all'associazione francese Circle, di cui abbiamo già parlato prima, perché nel 2017 lui ha girato i dischi niente meno che dalla Tour Eiffel di Parigi al tramonto, con sotto la Ville Lumière che si accende piano piano. Ed ora è qui per noi a Zurigo fino alle 18. Ragazzi, vi ricedo la linea, buona giornata, viva i Grotti!
No, scusa Alessio, allora, io ho capito, dimmi. Prima citavi una steakhouse, che probabilmente per chi va alla Street Parade gli viene anche fame, lo citava il tuo ospite, mi sembra, che ha parlato di steakhouse, sì, quindi sì. Che cosa si mangia alla Street Parade?
Che cosa si mangia, Marco, alla Street Parade?
Di tutto e di più!
Dai! No, allora, in realtà devo dirvi che ci sono chiaramente tanti stand thai. Beh, sai, la pasta thai la fai in un attimo, no?
E dai, thai, è
dai,
vero.
Dai la bella forchetta. Eh sì, il thai, no, funziona di brutto.
No, però per dire, tutti gli astanti che ballano davanti ai carri tirano fuori dallo zainetto il sandwich o si staccano per un momento e vanno in qualche track food? Cioè, com'è che avviene l'alimentazione lì?
Ma ragazzi, ma cosa volete che ne sappia io che sono sullo stage della stampa? Non lo vedo, no, vedo tante, devo dire per fortuna, vedo tantissime bottigliette d'acqua. E devo dire quest'anno, visto anche l'esperienza, considerata l'esperienza dell'anno scorso, tanti ombrelli, perché ovviamente ci si ripara dal sole. Dai, ma si va avanti alla grandissima, avanti tutta ragazzi!
A dopo Ale, allora!
Ciao!
Buon appetito!
Ciao, ciao! Ciao.
Al Non Gioco del Luca, la nuova rubrica, un cuoco al mare.
Partiamo dai 2005, scendiamo vertiginosamente fino ai 0 metri.
Lo stesso giorno sei andato e sei arrivato?
Il giorno dopo.
Ok.
Il giorno dopo. Comunque, beh, ringrazio Katia che ci sta facendo il reportage fotografico. Purtroppo non potete vederlo perché stanno arrivando tramite WhatsApp un sacco di fotografie che mi ritraggono in montagna con una faccia abbastanza provata. Adesso vediamo se altrettanto...
Vediamo, lei è freschissima, sorridente, sì. E tu dietro come un museo delle cere, ma dal Tussauds.
Un po' meno.
Un po' pesantito anche. Era tutta maglietta o era...
No, mi ero portato... Mi ero portato qualcosa sotto, sì, sì.
Quindi mollate, pedule, bastoni e inforcato, maschera, pinne e boccaglio,
infradito e costume e via.
Che dove poi siete andati?
Siamo andati, vabbè, in Liguria, sì. Abbiamo fatto un girettino lì per rinfrescarci un attimino dalle fatiche della montagna. E anche lì devo dire che, insomma, c'è... Voi preferite la montagna o preferite il mare? Che cos'è che vi piace di più? Perché il mare chiaramente ha degli altri magari tempi, ritmi, ha dei momenti della giornata diversi che quelli che sono quelli della montagna. In montagna è difficile che uno va e sta fermo, no?
Sì.
Invece al mare magari uno...
È difficile che va e si muove uno.
Appunto, di solito ti piazzi, no? Sotto il tuo bell'ombrellone, se hai la fortuna di avere un lettino o non, o sulla calda sabbia, i sassolini, quelli che vuoi,
sì.
Ogni tanto ti alzi, fai un puccettino nel mare, fermo restando che non ci siano meduse.
C'erano?
Sì, la Katia l'ha beccata in pieno.
Ok.
Sì, tatuata. Beh, cioè, ma l'unica medusa che c'era, l'unica, una.
Che sfortuna.
Trovata,
ecco.
Trovata.
Bagno con la muta.
Altro che con la muta, sì. Dopo, io non ho mai visto gente che camminava sull'acqua, ma in quel momento io sono uscito camminando sull'acqua.
Okay.
Emulando qualcuno di veramente famoso e citato nei libri sacri. Ecco, comunque sono uscito correndo.
Ma in quel caso lì tu con chi hai chiacchierato? Con il gerente del Lido, ad esempio?
Ma no, lì è una cosa un po' più dispersiva, no? Magari la capanna è più intima, no? Trovi qualcuno da chiacchierare, racconti, perché oramai sei tutti lì all'interno. Invece al mare, devo dire che poi tra l'altro non era pienissimo, e già questo fa strano,
sì.
No? Di non trovare delle spiagge super affollate. Di solito agosto non si va al mare in agosto, qualcuno diceva, perché se no, si può scegliere.
Però leggevo che tantissimi lead italiani sono stati anche un po' boicottati, vuoi per i prezzi, vuoi per le condizioni, eccetera.
Beh,
eccetera,
non lo so.
Quindi
questo...
probabilmente la gente va, ma ha trovato un altro modo di, non so, travestiti da medusa,
forse
cliente,
molto probabilmente, probabilmente anche lì travestiti da medusa, vabbè. Però anche, anche qua i bagni diventano sempre più performanti, perché ci sono sempre più offerte, no? Cioè, vabbè, c'è il DJ alla sera, questo è una, c'è chi ha la piscina, i giochi per i bambini, magari hai anche addirittura la parte dedicata ai nostri amici a quattro zampe, quindi c'è chi può portare tranquillamente il cane o qualche animale domestico. Beh, io ho visto solo i cani, poi magari non lo so. Poi ci sono sempre, non lo so, tutti quelli che sono gli accessori che uno può usare in mare, dal paddle alla canoa, a magari i materassini, ci sono...
pedalò,
c'era. C'era il pedalò, poi c'era la piattaforma per i bambini dove potevano andare, poi si tuffavano.
Sì.
Ecco, ci sono sempre più offerte, no? Non sono più come una volta semplicemente lettino, ombrellone e magari il baretto. C'è il ristorantino, che anche lì naturalmente specialità di pesce, Liguria, pesto come se non ci fosse un domani, tutte queste cose.
Certo.
Quindi anche quello a dipendenza, uno cerca di allargare la sua offerta per prendere il più possibile quello che la gente vuole, no?
Ma anche in questo caso stiamo parlando di snaturare qualcosa che dovrebbe essere diverso? Dovrebbe essere più semplice, dovrebbe proporre magari solo determinate cose, o ci sta di allargare ad altro?
Ma se tu vai in un bagno magari ci può stare, no? Quello che si discuteva un attimino, che c'è pochissima spiaggia libera in Liguria, no? Cioè, da quello che dicevano, negli altri posti c'è il 44%, ci dovrebbe essere di spiaggia libera, in Liguria c'è nel 22%.
Ok.
E poi sono sempre dei posti abbastanza sacrificati, no? Quindi sono alle foci di qualche entrata di un fiume, roba del genere. E lì, ecco, cioè, lì è proprio la gente che piace il mare, gli piace viverlo in maniera abbastanza libera, come meglio credono. Se uno va in un bagno, cioè, ognuno può fare quello... Hai la possibilità di scegliere tutto quello che vuoi.
No, benissimo. Poi forse da fuori capisci anche già la tipologia del bagno, del lido che ti aspetta, quindi ecco.
Sì.
Senti già una musica tun tun tun, immagina che sei uno un po'...
Bagno Luigi, bagno Maria, bagno Gilda.
Il bambino Matteo Cavatini aspetta la mamma alla ricezione.
E quindi, voglio dire, voilà. Però, ecco, anche quello... fa parte un pochettino dello stare al mare.
Sì.
Ci sono anche gli spazi, si riducono sempre di più, va detto. Cioè, a dipendenza di che spiaggia vai, ma sei proprio uno
in braccio all'altro.
Sì, poi senti le merende di quello da parte, no? Che racconta la sua vita minuto per minuto a quell'altro da parte. Sì. E dici, vabbè.
Non solo quello, anche riconosci cosa ha mangiato la sera prima, però.
Forse sì, a volte sì. Poi i bambini giocano, spruzzano l'acqua, corrono. A me non dà fastidio.
Bambini sono bambini.
Esatto, però.
Ma ti volevo dire, visto che comunque nel giro di due giorni hai fatto entrambe le esperienze, quindi hai fatto montagna e mare, cos'è che hai preferito? Cos'è che ti ha trovato più relax, più, non lo so?
La compagnia.
La compagnia?
Sì, la compagnia fa la differenza. Il posto è bello se stai con la persona giusta, quindi che sia mare, che sia montagna, poi è indifferente.
Fantastico. Risposta esatta. Puoi tornare a casa. Ultima cosa rispetto al mare, Chef Cava. Ho visto che facevi delle stories in cui citavi quella regola, che adesso vedremo ormai obsoleta, di aspettare 3-4 ore per la digestione prima di fare il bagno.
Ma non sono io sarei entrato. Però tutte le volte c'era qualcosa che mi diceva: hai mangiato, non puoi entrare, no? Cioè, se mangi...
Ed è vero, ed è vero, perché tutti noi siamo cresciuti con questa regola. In realtà è da qualche tempo che l'OMS, quindi non io, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi, ha deciso appunto che l'affermazione che la digestione richieda sempre 3 ore non è vera. Ok, quindi l'articolo, ad esempio, che ho davanti a me, giugno 2025, che i genitori abbiano perpetrato, che abbiano continuato a fare l'errore per decenni, a quanto pare è proprio così. Quindi ecco, in qualche modo si sta un po' rivedendo anche questa regola delle 3 ore.
Boh, dipende, se mangi una polenta taragna voglio vedere se salti dentro.
Bravo, anche se ti porti il maialino che lo porti in spiaggia, probabilmente.
Maialino, carne bianca,
aspettare,
dai.
Aspettare un po'. Però un pasto leggero, frutta, verdura, come quelli che mangiavi tu, immagino.
Tutta roba leggera.
Può richiedere 30-60 minuti, un pasto ricco di grassi o proteine può richiedere, sì, 3 fino a 6 ore, naturalmente. Dopodiché è chiaro anche bisogna stare attenti un po'. Se entri, io ho fatto una piccola richiesta, una piccola ricerca sulle temperature dell'acqua, no? Quindi se lo shock termico è elevato, quindi non so, se tu sei ai Caraibi ad agosto circa hai 28 gradi di temperatura dell'acqua.
Ok, io faccio già fatica ad entrare.
Tu fai già fatica, magari fuori nel 30-35, quindi lo sbalzo, no? È come se fossi fuori. Ok. Se tu, non so, nel mese di agosto, queste sono statistiche, poi Lago Maggiore 23-24 gradi, Lago di Lugano arriva fino a 25 gradi centigradi la temperatura dell'acqua.
Che freccia, Madonna.
Siamo d'accordo. Però se già inizi ad andare in qualche fiume, non so, il Ticino, quindi un fiume comunque di fondovalle, le medie di agosto siamo sui 15 gradi.
Ti ricordo che l'anno scorso mi sono tuffato nel Ticino, eh?
15 gradi.
15 gradi l'ho fatto.
Fiume Verzasca, ad esempio, iniziamo ad andare in altitudine, scendiamo, arriviamo magari vicino ai 12. Se poi, ad esempio, non so, vai verso i 2000 metri e vuoi farti un bagnetto nel Tom,
okay,
devi mettere in conto che più o meno sono 10 gradi.
10 gradi.
Ok, chiaramente poi anche la temperatura esterna si abbassa.
Cioè, come una granatina.
Esatto. Quindi è ovvio che se entri al Tom o se entri ai Caraibi è un po' diverso.
Ma io mi domando, ma come fanno le persone che io li vedo entrare con tutta naturalezza e sorridono pure?
Hanno una maschera.
Hanno una maschera, sì.
Una maschera.
Mamma mia, oh.
Fanno delle mute con color pelle.
Ok, c'è il trucco, ma non si vede. C'è il trucco, ma non si vede.
E tantissimi sono abituati, quindi tantissimi veramente li vedi con naturalezza e sono abituati. Quindi ecco, quindi io sono d'accordo che la regola, visto che è una regola sul versante di sicurezza, ben venga, anche se magari non è più attuale, però visto che è qualcosa che prevede. Aspetta un attimo.
Lo dicono ancora la campagna Acque Sicure, eh?
Esatto.
Di non entrare.
Però ricordiamoci anche che a seconda di dove siamo possiamo anche interpretarla. Ascoltiamo più il nostro corpo, magari più che tante tabelle. Si entra pian pianino, per gresto dicendo cose banalissime. Però
se ascolto il mio, guarda, non mi muovo neanche, guarda.
Che lingua parla il tuo corpo?
Sì, appunto. Già. Al massimo la doccia. Ecco.
E quindi era un po' quello che ti volevo dire. Metto una canzone e poi entriamo a pie pari con la ricetta. No,
no, oggi ritorniamo indietro un attimino con il quiz del passato, con i tre indizi, e dovrete indovinare che cos'è l'ingrediente che vogliamo sapere oggi, che sarà poi il tema che sviscereremo alla fine della nostra puntata.
Quindi iniziate a marcare 079-873-8073. Tra poco si vince, naturalmente, la condizio sine qua non, ormai parlando il leventinese.
Sì, esatto, sì, stretto soprattutto, leventinese stretto.
Prevede i vostri dati, quindi magari mentre Maria Gadu canta, iniziate a scrivere chi siete e dove dobbiamo venire, io lo chef Cava.
Che bella sta canzone.
Bella, eh? Il numero l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è il nostro numero di WhatsApp, è lo 079-873-8073. Quindi oggi non è una ricetta da indovinare, bensì un ingrediente.
È un ingrediente, sì sì, è un ingrediente. Torniamo un po' al vecchio format.
No, non sapevo come definirlo, sai che io con quell'ingrediente...
Tu ci fai un po' a pugni con quell'ingrediente, però è già questo un indizio, volevo dire. Esatto, yes, quindi, per chi ci segue oramai dalla notte dei tempi, sa che ci sono degli ingredienti che tu non tolleri proprio.
Assolutamente.
È quello, è questo.
Però
è
in tantissimi altri sì, quindi...
Sì.
Quindi, tre indizi...
Tre indizi. Allora, è stato scoperto nell'antichità in Asia centrale.
Attenzione.
Questo è il primo indizio. Il secondo, fa bene alla salute.
Sì.
E con questo indizio poi i vampiri vi odiano, ma ai, i cuochi vi amano.
Ai, 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 ai. Indizione, indizione. Sì, va bene, ci sta.
Sono tre. Li abbiamo fatti tutti e tre.
Ah, quello dei vampiri era il terzo.
Era il terzo perché...
Sì. Pensavo che era un aiuto che volevi darti,
no,
così
no,
tra le
no, righe. No, no,
okay. Di che alimento stiamo parlando? In palio una borraccia targata Rete 3 e quel gadget veramente indispensabile per l'auto, disco orario più altre cose. Statuto! Caro Chef Cava, allora...
Caro Luchigno!
Diamo spazio ancora qualche minuto ai nostri ascoltatori per rispondere... Ricorda brevemente i tre indizi quali sono?
Allora, scoperto nell'antichità, nell'Asia centrale, fa bene alla salute e i vampiri non lo tollerano, ma i cuochi lo amano.
Ci arriva lo spritz.
Beh, sì, sì, sì. Quasi ci siete, quasi ci siete.
Torniamo a Zurigo, Ale.
Eccoci, eccoci qua, Street Parade 2025. Alle 18, come ogni anno, ci sarà il numero dei partecipanti. Aspetta, che è successo? È tutto fermo?
Sì, c'è un po' di traffico.
Credo che...
C'è un ingorgo?
No, vero, adesso non sentite il casino? No, sì, esatto. Sì, esatto. No, sono andati in corto dal caldo, sono andati in corto tutti i sistemi, i sound system. No, credo che ci sia il messaggio di pace che c'è ogni anno su tutti gli stage contemporaneamente, su tutte le Love Mobile, un messaggio di saluto della street in due lingue, chiaramente tedesco e inglese, due lingue nazionali. No, stai scherzo, non fare polemico, Sterchi. Ma volevo solo chiedere ad Alessandro Veletta, il mio amico Mystic Barrito, che è il mio MC personale, cosa sta, perché mi parlavate di cibo prima e lui è tornato con un piatto di roba strana.
Grande,
aliena.
Ciao Ale.
Allora, sto mangiando praticamente dei Josa.
Mi salutano dallo studio.
Grazie, ciao. Saluto, chi c'è?
Luca.
Luca Rudboy, dai.
Ciao Luca, grande Luca. Allora, sto mangiando dei Josa vegetariani e alla carne, sono spettacolari.
Io l'ho sempre chiamato Gyoza. Scusa,
i Gyoza? Ma cosa
si chiamano ravioli cinesi, si possono...
I ravioli cinesi, bene, torniamo a noi. Allora, abbiamo Kevin De Vries fra poco alle 18 che sostituirà sul palco il signore Kolsch di cui abbiamo parlato prima. Lui è un DJ produttore tedesco tra i nomi più influenti, ovviamente, se no non sarebbe qua, della scena techno, melodica e trance infused. Andate a cercare il significato, trance infused. No, scappa via, perché ci sono dei generi e sotto generi che anche noi ogni tanto non conosciamo.
Infused. Beh, come le tisane, è facile, sì.
Sì, esatto. L'anno prossimo tu vieni alla Street Parade. Facciamo tutto il gioco del Luca da qua in diretta, va bene? Comunque si parla di techno contemporanea. Lui arriva da Berlino come tanti DJ qua, perché la scena di Berlino, la scena techno tedesca è esplosiva. Ricordiamo Ellen Alien l'anno scorso.
Mamma mia, quanta roba! Mi hai fatto venire la pelle d'oca solo nominando Ellen Alien.
Lei ha dato la casa con la sua etichetta B-Pitch Control a tantissimi DJ come Fritz e Paul Kalkbrenner, per dire i nomi che sono abbastanza famosi, direi, nel mondo, anzi molto famosi. E ecco, bene, adesso abbiamo la Love Mobile numero 11 davanti a noi. Che cosa vedi, DJ Yell?
Vedo una bella struttura in legno con una musica tech house molto, molto tranquilla, confronto al carro Vernick che è passato prima. Siamo molto sul relax andante.
Sì, perché ragazzi, prima c'era stato anche il carro hardcore che spingeva veramente tanto, come è giusto che sia. Alle 16 sul center stage invece a Berkeley Plaza ha iniziato una ex Barrel Illegal, faceva parte di questo collettivo, Chloe Robinson, è una DJ britannica con radici nel grime, quello che e nel garage, nella dubstep, quindi c'è qualcosa un po' in levare, qualcosa che ci ricorda un po' la Giamaica, caro Luca Rudboy.
Molto bene, direi.
Ed ora è evoluta o involuta, dipende dai punti di vista, certo, verso la techno e la house. E dopo ci sono i ragazzi dello Zamna Sound System, questo alle 7:30, che è un collettivo, lo segnalo, perché è nato dal celebre Zamna Festival di Tulum in Messico. Quindi c'è gente che arriva anche da lì, perché ci sono delle collaborazioni con vari altri festival. Dicevamo il Sanis, no? Anche?
Esatto, c'è il carro del Sanis che farà la sua versione estiva ad Ascona nei primi di ottobre, se non sbaglio, e mentre la versione invernale è a San Moritz.
Bene, allora chiudiamo con gli after party, perché poi non ci sentiamo più, ci vedrete solo su Instagram se lo vorrete, naturalmente. E perché per chi ama la scena locale non c'è solo la street, c'è anche tutto quello che riguarda gli after. Tra l'altro c'è anche un palco che si chiama Clubbing Stage, che è più verso il Congress House, no, forse è in Città Vecchia, credo, vicino a Niederdorf. Ecco, che è uno praticamente gestito dai club svizzeri più importanti. Che cosa segnali, caro Yell, per chi sta raggiungendo la Street Parade adesso e si farà la nottata?
Allora, io prima di tutto vorrei segnalare un party di due ragazzi ticinesi che suoneranno lo Zuri Bar, che sono Batiment e Raffo. E poi dopo c'è l'after all'Alle 622 organizzato dai Pampot sotto il nome di Human, che rivedrà tutti i DJ del palco principale.
Che sono in ordine? Scherzo, non si era preparato.
Ce li ho. Ci sono Adiel, Kevin De Vries, Massano, Pampot e Anki.
Bene, al Halle 622, giusto Marco?
622.
Molto bene, poi ci sono gli altri after, ragazzi, c'è il supermarket, ovviamente non poteva mancare, c'è Live Club, che è uno dei cuori pulsanti della tech house, della techno, insomma, qui a Zurigo da tanti anni ormai, e poi segnalo alla Rote Fabrik, che è quello che è il centro culturale alternativo di Zurigo, strafamoso in tutta la Svizzera, il Lethargy, ragazzi, perché al Lethargy potete veramente andare oltre la solita musica, perché lì c'è proprio un'atmosfera alternativa, molto sperimentale, con installazioni visive, performance dal vivo, insomma. E poi la domenica è dedicata all'after hour, molto apprezzata anche dagli habitué. Io direi che abbiamo detto praticamente quasi tutto. Ricordiamo che c'è una Love Mobile ticinese, deve ancora arrivare. Se state arrivando, se siete in colonna al Gottardo, se siete comunque in strada, ci state ascoltando, loro saranno tra gli ultimi, quindi potreste anche vederli.
Il numero 27, esatto.
Su 30.
Esattamente, sì. È ancora lunga la storia, quindi ce la fate.
Gli ultimi, ma non veramente gli ultimi, perché gli ultimi potranno utilizzare le luci caricate sul camion, quindi non sono gli ultimi, quindi penalizzati, perché gli ultimi camion vanno nella penombra la sera, e quindi è uno spettacolo tra strobo, fumo, effetti di ogni genere da discoteca. Salutiamo, ok? Vi diamo la linea.
Ciao allora, Ale!
Io ringrazio, aspetta, ringrazio ancora 10 minuti, ringrazio.
C'è il notiziario.
Ringrazio Cristian Giorgi, un applauso, urlo!
Grazie a voi, grazie Ale.
DJ El che suonerà al Bolgia a Bergamo.
6 settembre.
El Silent basta quest'anno.
Per quest'anno basta.
Bene, dai, sul Sighignola. Però El Silent c'è ancora.
Esattamente il 6 settembre.
Ah, quando tu sei là e bigi per quello. Marco Trapletti, il capotreno del Sound and Fun.
Ciao a tutti, vi voglio bene.
Ragazzi, lui oggi è proprio il sosia esatto di DJ Fisher. Andate a cercare, adesso vi carico delle foto su Instagram. Se caso, se non su quelle di Rete 3, su DJ Sterchi Alexio, la pagina Instagram è quella. Ciao ragazzi!
Ciao Ale, buon divertimento! Hai citato la Giamaica. Puoi mangiare tutto, ma l'aglio proprio no! Se mi vuoi amare però, non tentare.
Ma come mai?
Ma l'aglio ma proprio come mai? No, mi spiace. Quindi indovina qual era
l'ingrediente misterioso?
Era proprio l'aglio.
L'aglio che tu ami alla follia, giusto?
Allora, diciamo che sto male se lo mangio e non amo neanche il côté sociale che poi ti distrugge dopo che l'hai mangiato.
Vuoi dire, ma no, ma dai, ma se tutti mangiano l'aglio, poi non nessuno se ne accorge, no?
Anche quello è vero. So degli effetti benefici, so tutto, ma il mio corpo...
Cioè, l'aglio
lo tollera poco.
Ha un sacco
di proprietà.
Ma cavolo, ma ne ha tantissime. Antiossidante, un po' antibiotico, sì. Antimicotico, cioè, ma qualsiasi cosa l'aglio, cioè impressionante.
Sia crudo che cotto?
Sia crudo che cotto, ma sì, ha proprio questi... È un po' l'ingrediente che, amato e odiato, possiamo dire che qui ci si divide sull'aglio, sì. No? Potete dirci che cosa ne pensate, perché l'aglio naturalmente divide, no? Poi noi conosciamo naturalmente un aglio solo, magari l'aglietto bianco,
sì.
E forse adesso quello un pochettino più famoso perché si trova in giro ogni tanto, sì. L'aglio nero.
Quello nero, certo.
Che però ha subito una trasformazione perché nasce bianco l'aglio.
Ah,
lì,
ma va?
E certo, e poi in base alle cotture, no? E in base alla fermentazione poi diventa nero, no?
Ah, quindi l'aglio fermentato diventa nero.
Diventa nero, sì sì, è una questione di fermentazione con i vari livelli di gradi, no? Dai 60 ai 70 gradi, poi dai 70 agli 80, e quindi questa trasformazione, ci sono tutti questi bei nomi, paroline un po' strane che definiscono sì. La trasformazione, diventa soprattutto spalmabile, perché poi l'aglio nero è molto morbido ed è più spalmabile, no?
Eccezionale.
E diventa un pochettino... Sì, a te piace da morire questo argomento,
guarda, avendo una fame. Sì.
Ma perché poi ci sono... mi fai ridere. l'aglio di Nubia, l'aglio di Sulmona, l'aglio rosso di Proceno, l'aglio di Resia, l'aglio bianco polesano DOP, poi sono tutti, ma cavolo, sono anche certificati, no? Cioè, ma e poi non dimentichiamoci l'aglio orsino, no?
Benissimo.
Quello che, ma quello l'avevamo già trattato in un'altra puntata,
sì, sì,
l'avevamo fatto solamente.
Io non mi oso neanche avvicinarmi a quello, no? Anche se capisco l'aglio che è un po' diverso, ma insomma.
Che è un po' la base di tutti i soffritti, no? Metti una testa d'aglio, lo metti in camicia, gliela togliamo sta camicia o gliela lasciamo?
Appunto, cioè, cosa vuol dire metterlo in camicia?
Quando tu lo prendi solamente lo spicchietto d'aglio, gli dai una battutina con le mani e poi lo metti in pentola e lo togli quando ha raggiunto un pochettino la doratura giusta e ha lasciato tutto il suo gusto all'interno dell'oglietto, magari quando si fa aglio olio peperoncino, poi c'è chi ci mette sempre due ramettini di prezzemolo che fa sempre un po' colore più che gusto.
Certo.
E quindi, ecco, lo si toglie. Bisogna fare attenzione anche una cosa,
sì,
che quando si fanno i soffritti l'aglio come la cipolla, se li bruci
non va bene,
non va tanto bene, a parte per una questione di salute, perché non è mai, le cose bruciate sono un po' leggermente cancerogene, ma leggerissimamente, però anche il gusto poi diventa tutto amaro, l'aglio poi soprattutto diventa amaro, ti dà, tu che sei un esperto,
ma non trovi che l'aglio vada un po' a coprire un po' tutti i sapori se non è ben bilanciato?
Appunto, hai detto bene, bisogna bilanciarlo, non è per armonizzare una ricetta, non ci deve essere qualcosa di predominante,
giusto,
tutti gli ingredienti devono essere inseriti in maniera armoniosa, in maniera che il boccone è un'esplosione di sapori che ti possa far dire wow,
ma se poi
hai visto,
cioè come uno strumento in un'orchestra,
voilà,
non è che devi sentire il solista,
cioè, non devi, no, beh, il solista c'è,
sì,
per
sì,
l'amor di Dio,
okay, però nel momento corale devi sentire tutti insieme.
Esatto, devi sentire, devi sentire un po' l'insieme di tutte le cose. L'aglio è una componente,
sì,
se ma è un po' come tanti altri ingredienti che sono una componente per far sì che una ricetta sia equilibrata nel modo giusto.
E culturalmente l'aglio va a sposo con il pesce, ad esempio, no?
Col pesce, con la carne, con le
zuppe, funghi, immagino.
Con i funghi, con le salse, con la bruschetta dall'aperitivo, cioè da qualsiasi parte, la salsa all'aglio lì. Poi avevamo citato la bagna cauda. E tu, una sera sì, una sera no,
No, ho avuto la fortuna di frequentare Torino e assaggiarne una senza aglio. Chiaramente adesso dirai, ah, blasfemia, però vabbè, insomma, le acciughe mi piacciono, la panna.
Quindi andava bene anche così.
No, ci sta. E chiaramente crudo, immagino che abbia, no, un tenore di potenza
molto
totale,
più elevato.
Cotto, se lo metti,
sott'olio è molto più morbido, lo mangi come una caramellina. Vendono l'aglio sott'olio, no?
Sì, ho visto, infatti mi chiedevo chi lo comprasse. Se lo vendono perché c'è qualcuno
c'è qualcuno che lo compra.
Anche in pastiglie vedo, in farmacia, che vendono.
Ma
anche...
perché? Perché fa bene alla pressione l'aglio. Per la pressione arteriosa.
Regola
la pressione arteriosa. Molto probabilmente tiene lontano tutti, però. Perché poi se ne mangi tanto, lo sudi anche fuori, trasuda anche dalla pelle.
No, adesso sto scherzando, ho anche visto dei vetrini, quindi a livello biologico l'aglio come interagisce veramente con dei virus, e quindi su certi portali un po' scientifici si vedono.
Il
quindi...
chimico che c'è in te,
no,
che viene fuori,
no, no,
di prepotenza.
No, sto leggendo Wikipedia, vedi che
no, no, qui è la sapienza, signori, è la sapienza, non sta leggendo niente. Io
quindi
credo.
Ecco, quello che dici tu è assolutamente vero, sacrosanto, ecco, per quanto mi riguarda appunto... Non sto benissimo nel mangiarlo. Ho trovato questo pezzo di Mauro Di Maggio.
Mauro Di Maggio è notissimo. È stato anche qua in radio, no? No? Mi sbaglio?
Tre mesi
romano,
fa.
Romano,
forse.
Romano. Non è un cantante romano? Mi sbaglio?
Dunque, siamo in agosto, luglio, giugno. Tre mesi fa.
No.
Stai cucinando un petto di
pollo. Il titolo è Hai le mani che odorano di aglio, perché.
Quanto romanticismo nell'aria. Quanta poesia.
Salutiamo Bibo, salutiamo Orelì, saluta Fava, ci scrive, io sono 4 anni che lo semino e non dà retrogusto.
Ma bisogna togliere anche l'anima, per non avere il retrogusto nell'aglio, all'interno c'è.
Boh, quello che mi piace dell'aglio è il fiore, devo ammettere. Quindi
ma
tu
non hai mai regalato a una donna un bel fiore d'aglio?
No, fino a stasera no.
Pensaci, pensaci.
Salutiamo anche Matteo Fanchini, ciao Luca, ciao chef, mi sono appena collegato, evviva l'aglio, evviva le streghe.
Evviva, evviva i vampiri.
Vampiri,
voilà.
Quindi chiediamo un po' ai nostri ascoltatori negli ultimi 10 minuti di questa puntata che rapporto loro hanno con l'aglio.
Cucina.
lo usate, ne usate tanto, lo usate più crudo, lo togliete. E c'è da dire che
fate le corone d'aglio.
Uno che chiede sempre, specie quando va al ristorante, no, che giustamente chiede c'è l'aglio, si può non avere, noto che a differenza magari di qualche lustro fa,
c'è sempre più attenzione.
Sì, lo si trova sempre meno, spesso magari per anche un discorso di logistica, di convenienza, di praticità, viene magari omesso o non messo, a seconda appunto della ricetta.
Sì, ci sono degli ingredienti che poi vengono magari un pochettino tolti perché non fanno l'unanimità. Allora sì, per evitare che poi sia l'unico che non lo tollera, che poi sia inserito nella ricetta, fa sì che magari si toglie per tutti.
Esatto. Però ecco, trovo che ci sia molta più sensibilità anche nei confronti di allergie e intolleranze alimentari negli ultimi anni rispetto a una volta che chiedevi di non metterlo e ti arrivava la pasta olio e peperoncino uguale, cioè tipo
vero,
che pensavo avesse
che persone cattive.
Sarà
ma poverino.
Aglio, rapporto speciale, devo sempre cercarlo in mezzo alle patate al forno che fa mia madre. Saluti Ale, vedi?
Ma è buonissimo, quando è bello tostato, buonissimo con le patate.
Ma lo devi sempre cercare per mangiarlo e per gustarlo
o per toglierlo? Ma no, è per gustarlo. E non mi
chiedi mai. Comunque questo pezzo di Mauro Di Maggio mi ha conquistato. Penso che mi scaricherò tutto il disco.
Attenzione, arriva un'altra ricetta. Adoro spaghettone all'aglio nero con burrata e acciuga.
Ecco,
insomma,
ecco.
Sì, la facciamo senza l'aglio nero, ho capito, va bene.
Scrive Daniele, tanto vincitore dei gadget, bruschetta con pomodoro, peperoncino, aglio, origano e basilico a freddo, fantastico. Trova l'errore.
E voilà.
Salutiamo Fava, parlavo dell'aglione, vedi foto, uno spicchio 55 grammi, mazza.
Qua te ci vai a nozze.
Con cosa vuoi chiudere questa tua apparizione nello studio azzurro?
Io forse magari devo trovare una poesia sullo studio azzurro, ma non ce l'ho e ho detto Luca e l'aglio, nemici giurati. Il sabato in radio è tutto un fermento. Arriva Luca col suo gran talento. Tra giochi, risate e un mare di allegria fa sparire in un attimo la malinconia. Ma occhio al menù, c'è un divieto speciale. Niente aglio. È un caso quasi mondiale. Lo fiuta da metri, lo sente nel vento. Scappa veloce ed è sempre attento. No pesto, no sugo, no pane all'aglietto. Meglio digiuno o un panino imperfetto. Nel frigo di Luca, lo giura sul serio, l'aglio è bandito. E mentre in radio fa scherzi a valanga, l'aglio lo tiene a dovuta distanza. Un conduttore dal gusto ben deciso, senza aglio sì, ma sempre col sorriso.
Mamma mia, cercava quasi da lacrima.
Ed è vero,
quasi da lacrima.
Quella è la cipolla.
Ho sbagliato. Allora, grazie mille per essere stato qua con Di Uvarmi.
Grazie,
ti aspetto a Comano con altrettanta energia.
Siamo pronti.
E passione.